Noi ci eravamo fermati prima della Margherita, ci eravamo fermati in alcune considerazioni su Matteo. Avevamo guardato il capitolo 10 e cercheremo di fare qualche considerazione oggi sul capitolo 11, al quale ho dato un titolo che qualcuno mi ha già chiesto. Sono curioso perché voglio sapere come si può essere un attore riposato. Speriamo di non deludere aspettative, ma spettatori critici e attori riposati. E per capire un pochettino la trama, leggiamo il capitolo 11 di Matteo. Quello che c'è prima è che Gesù aveva visto in mezzo alle persone che erano, fine del capitolo 9, vedendo le folle ne ebbe compassione, erano stanche, sfinite, e allora dice: qui c'è bisogno di darsi da fare, rimboccatevi le maniche, pregate, e poi manda i discepoli in giro a predicare, insegnare, guarire, liberare, dandogli qualche dritta, dice: state attenti a certe cose, fate le cose in un certo modo, quindi gli dà delle indicazioni. E il capitolo 11 quindi prosegue il discorso. Quando ebbe finito di dare le sue istruzioni ai suoi discepoli, Gesù se ne andò di là per insegnare e predicare nelle loro città. Giovanni il Battista, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli per mezzo dei suoi discepoli: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Gesù rispose loro: andate a riferire a Giovanni quello che udite e vedete. I ciechi recuperano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano e il Vangelo e annunciato ai poveri. Beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Mentre essi se ne andavano, Gesù cominciò a parlare di Giovanni alla folla. Che cosa andaste a vedere nel deserto? Una canna agitata dal vento? Ma che cosa andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Quelli che portano delle vesti morbide stanno ai palazzi dei re. Ma perché andaste? Per vedere un profeta? Sì, vi dico. È più che un profeta. Egli è colui del quale è scritto: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero per preparare la tua via davanti a te. In verità io vi dico che tra i nati di donna non è sorto nessuno maggiore di Giovanni il Battista, eppure il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Dai giorni di Giovanni il Battista fino ad ora il regno dei cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono, poiché tutti i profeti e la legge hanno profetizzato fino a Giovanni. E se lo volete accettare, egli è l'Elia che doveva venire. Che orecchio devo dire, Oda? Ma a chi paragonerò questa generazione? È simile ai bambini seduti nelle piazze che gridano ai loro compagni e dicono: vi abbiamo suonato flauto e non avete ballato, abbiamo cantato dei lamenti e non avete pianto. Difatti è venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e dicono: ha un demonio. È venuto il figlio dell'uomo, che mangia e beve, e dicono: ecco un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Ma la sapienza è stata giustificata dalle sue opere. Allora gli prese a rimproverare le città nelle quali era stata fatta la maggior parte delle sue opere potenti, perché non si erano ravvedute. Guai a te, Corazin, guai a te, Bethsaida, perché se in Tiro e Sidone fossero state fatte le opere potenti compiute fra di voi, già da tempo si sarebbero pentite con cilicio e cenere. Perciò vi dichiaro che nel giorno del giudizio la sorte di Tiro e di Sidone sarà più tollerabile della vostra. E tu, Capernaum, sarai forse innalzata fino al cielo? No, tu scenderai fino all'Hades, perché se in Sodoma fossero state fatte le opere potenti compiute in te, essa sarebbe durata fino a oggi. Perciò vi dichiaro, nel giorno del giudizio la sorte del paese di Sodoma sarà più tollerabile della tua. In quel giorno Gesù prese a dire: io ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre, e nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e colui al quale il Figlio voglia rivelarlo. Venite a me, Voi tutti che siete affaticati, oppressi, io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero. Un discorso unico che fa Gesù. Inizia dicendo ha mandato i discepoli e lui continua a fare quello che stava facendo, continua a insegnare, guarire. La sua fama si sparge e c'è Giovanni. Giovanni era quello che aveva detto, aveva riconosciuto in Gesù il Messia. Quando l'aveva incontrato, Gesù era andato da lui, era stato battezzato, gli aveva detto ecco l'agnello di Dio. Aveva capito che lui era il Messia. Non sappiamo se abbiano mai giocato insieme. Gesù e Giovanni erano cugini, quindi probabilmente si conoscevano già prima, però al battesimo Giovanni capisce che è lui quello che aspettava. Però Giovanni dice non sta succedendo niente, Dio è il Messia, ma non cambia niente, è tutto come prima, e ha dei dubbi. È in prigione, sta male, è stato imprigionato e va a chiedere, manda i suoi discepoli, i suoi seguaci a dire senti ma andate un po' a chiedere a questo Gesù ma sei tu o non sei tu? Probabilmente Giovanni aveva delle aspettative diverse da quelle per quale Gesù era venuto. Ha dei dubbi e glielo manda a chiedere sei tu o non sei tu? Gesù non rimprovera Giovanni per i suoi dubbi. Lui dice, Giovanni, da te questo non me lo aspettavo, dai, insomma. Sei stata, la tua nascita è stata predetta, miracolosa, e grandi cose, hai visto i cieli aprirsi. Proprio tu, Giovanni, che hai riconosciuto in me al battesimo, eccetera, proprio tu mi fai queste domande? Non dice così. Non è un peccato avere dei dubbi. Ma occorre esternarli, occorre ammetterli e occorre cercare una soluzione. Giovanni ha un dubbio e non è che resta lì col suo dubbio a crogiolarsi, sarà lui, non sarà lui, sarà lui, non sarà lui, sarà lui, non sarà lui, sarà lui, non sarà lui. No, dice, oh, ho un dubbio, cosa faccio? Vado a chiederglielo. Voglio togliermi il dubbio. E manda i discepoli, lui non può andare ovviamente in prigione, e manda i discepoli a fare una domanda diretta. Sei tu o non sei tu? Senza girare troppo intorno. Gesù non risponde. Non risponde direttamente Gesù. Cosa dice? Andate a riferire a Giovanni quello che vedete e udite. Guardatevi intorno. Se cosa c'è dietro a questo? Giovanni conosce la Bibbia, la Torah, gli scritti, i profeti. Voi raccontategli quello che vedete. Se lui li conosce, capirà da solo. È inutile che glielo dica io. Deve credere, deve togliersi i dubbi, osservando e interpretando nel modo giusto quello che la Bibbia dice. E il riferimento è ai profeti, in modo particolare a Esaia, che profetizza che il Messia avrebbe liberato, guarito, ridato la vista ai ciechi, eccetera. Quindi dice, guarda, era detto che il Messia avrebbe fatto queste cose. Voi guardate quello che succede e andate a riferire a Giovanni quello che vedete. Punto. Non dice, non fa nient'altro. Mostra con i fatti e non con le parole quello che voleva insegnare. È un po' quello che aveva fatto una volta senza averlo ancora saputo da Gesù. Un altro discepolo, quando aveva incontrato un suo amico, Natanaele, dice, Natanaele, abbiamo incontrato il Cristo. Dov'è quest'uomo? Dalla Galilea. Dalla Galilea, cosa vuoi che venga di buono dalla Galilea? No. E così dice, vieni, guarda, guarda tu stesso. Non cerca di convincerlo con delle argomentazioni teologiche, dice vieni a vedere tu. Poi questi discepoli se ne vanno e Gesù incomincia a fare delle considerazioni su Giovanni. Dice Giovanni, cosa cercavate in Giovanni? Che cosa vi aspettavate in Giovanni? Cosa pensavate di trovare in lui? Una persona debole in difesa, una persona elegante, un profeta? Perché siete andati a cercare Giovanni nel deserto al Giordano? Dice, sì, è vero, era un profeta. E lui quindi apprezza e riconosce l'autorità e la grandezza di Giovanni. Era un profeta, non soltanto un profeta, era un profeta che era stato profetizzato. Quindi era un profeta che era anche l'adempimento di una profezia. Quindi era una persona importante, dice Gesù di Giovanni. Però è più grande dei profeti perché è stato lui l'ultimo che ha profetizzato e ha parlato del regno di Dio che stava per arrivare, è stato proprio, si è sovrapposto con il regno di Dio, è stato l'ultimo, è stato quello che in maniera più diretta, senza mezzi termini, ha potuto indicare chi era il Messia. Non ha profetizzato, il Messia farà queste cose, ha detto, è lui il Messia. Quindi ha avuto un'importanza enorme. Dice, però Giovanni muore prima della morte di Gesù. Quindi appartiene ancora, dice, al vecchio modo di rapportarsi, al vecchio patto. Per quello che dice che è il più grande, per un verso, ma non è riuscito, non dipendeva da lui, ma non è entrato nella nuova relazione con Dio basata su Gesù, perché Gesù non era ancora morto. E dice, questo era Giovanni, dice però, dice, non ha avuto molto seguito tutto sommato. Perché? Giovanni era troppo eccentrico. Vestito male, mangiava. Ricordate cosa mangiava? Cavallette. Avete mai provato a mangiare una cavalletta? No, neanch'io. Dicono che sono molto nutrienti, contengono molte proteine, eccetera, eccetera. Magari qualcuno vorrebbe provarli perché al posto di uccidere quelle povere animali, delle povere mucche, meglio una cavalletta. Le caramellava col miele e se le mangiava. Era eccentrico. Poi gridava, bisogna cambiare, viveva nel deserto. Troppo eccentrico, non va bene. Insomma. Gesù. Insomma. No, neanche lui, perché lui è troppo normale. Lui mangia, beve, è amico di tutti, e non va bene anche lui. Non va. È troppo normale. Ed è l'atteggiamento che tante volte abbiamo quando, tutto sommato, non vogliamo fare le cose. Una cosa non va bene per un senso, una cosa non va bene per l'altra. Già altri conoscevano questa particolarità della natura umana. Il famoso poeta greco, le famose favole di Fedro. No? L'uva, non ci arrivo, è acerba, non mi piace. Perché? Se non vogliamo fare le cose, troviamo la scusa per cadere sempre in piedi, perché la ragione è sempre nostra. Non la faccio, ma non sto sbagliando. È che Giovanni non era possibile dargli retta, non era credibile perché era troppo eccentrico. Gesù, ma Gesù non è credibile perché è troppo normale. L'ho visto crescere a Nazareth. Disse, nessuno gli dava retta, non ha potuto fare molto a Nazareth perché non gli davano credibilità. L'abbiamo visto da bambino, ma dai, figurati, sei lui il Messia. L'abbiamo visto che cresceva, abbiamo visto che giocava qui, correva, saltava, non può essere lui, è troppo normale. E tante volte ci mettiamo a essere, come la prima parte del titolo che ho dato, degli spettatori critici. Guardiamo e critichiamo, non ci facciamo coinvolgere. Non vogliamo essere coinvolti. Un altro esempio è la moglie di Davide. Quando Davide porta l'arca a Gerusalemme, che lui tutto contento si mette a saltare, a ballare, lei viene detto, guardava dalla finestra, non era coinvolta, guardava dalla finestra, è facile criticare stando alla finestra. Puoi rimettere sulla foto di Luca, del raduno? È un fuori programma, quindi deve ricercarlo. Perfetto, si vede non molto. Però noi stiamo guardando la chiesa dalla finestra. È facile dire, e guarda, quella persona era distratta, quello là arriva di corsa, quello guarda, ma che, come ha le mani questo qui? Quello lì non sorride, quello ha gli occhi chiusi, quello ha la smorfia, quello è seduto male, ma non è neanche simmetrica tutto sommato, dai. Quelli dovevano spostarsi un po' più in dentro, quelli dovevano scendere un po'. È facile criticare. Quando c'eravamo dentro queste cose non le vedevamo. Però criticare da qua, cosa vuol dire essere alla finestra e criticare? Chi ha fatto la foto? Chi è che non so, non so chi l'abbia fatto. Ma chi ha fatto la foto non è nella foto. Capite? È facile criticare standosene fuori, però standosene fuori non si fa parte della Chiesa. Criticandolo dall'esterno non si sta facendo parte della Chiesa. Chi ha fatto la foto non è nella foto. È facile criticarla così. Dire, no guarda, poi in una foto del genere, no, io se la foto non è fatta bene, se le persone hanno messo un'immersione, non mi ci metto neanche dentro. Perché sennò che figura ci faccio, no? Non mi va. Per far parte di un gruppo così disordinato, no. Non mi ci metto dentro. E magari poi troviamo un gruppo ben ordinato, no? Tutto, no, ma sono troppo ordinati. Io che figura ci faccio in quella, perché sono tutti vestiti bene, sono tutti ordinati, sono tutti così. Troveremo sempre una scusa se non vogliamo far parte della foto. Capite? È quello che facevano queste persone. Spettatori dall'esterno. E quindi Gesù disse, guardate che ci sono altri che se avessero visto le cose che avete visto voi, altro che. Geremia, abbiamo l'anno scorso fatto una carrellata sui vari profeti, e una particolarità della maggior parte dei profeti che abbiamo evidenziato, Geremia è uno di questi, è che Geremia ha profetizzato, parlato, predicato per più di 20 anni, ma non gli ha dato retta nessuno. Non gli ha dato retta nessuno. Gerusalemme non è cambiata una virgola, anzi è peggiorata. Nessuno gli dava retta. Isaia, nessuno gli dava retta. E così tanti altri. C'è stato un solo profeta che è riuscito al 100% nella sua predicazione, nel suo ministero. Chi? Giona. Dove? A Ninive. Gerusalemme, Samaria, Israele, Giuda, non gli ha dato retta nessuno ai profeti. L'unico che ha dato retta? Ninive. Gesù sta dicendo la stessa cosa. Se altri vedessero tante cose che vedete voi, altro che. Ma voi non lo fate. È per quello che dice la loro sorte sarà meglio della vostra. Quindi Gesù sta facendo tutto un discorso unico. E poi finisce questo questa parentesi su Giovanni, ringraziando Dio perché dice, ti rendo lode, perché tutte queste cose le capiscono le persone semplici. Noi a volte vogliamo fare le persone troppo complicate, ci mettiamo a complicarci la vita nella lettura, a volte anche nello studio della Bibbia, perché andiamo a fare tutte delle cose stranissime e perdiamo di vista l'insieme. Non ricordo se l'avevo sentito o l'ho letto su qualche libro, a proposito di uno dei libri considerato uno dei più difficili da capire della Bibbia, che è l'Apocalisse. Il primo libro che le persone vanno a leggere, ma uno dei più complicati forse da leggere. Mi ricordo che, non ricordo appunto se l'ho sentito da una predicazione, in uno studio, o se l'ho letto da qualche parte, di due studenti di scuola biblica che stavano entrando e discutevano fra di loro sull'Apocalisse, le varie interpretazioni, le varie teorie, tutte le cose, e trovano il custode, non era eBay, trova il custode che è lì, che stava aspettando l'ingresso di tutti con la Bibbia in mano, e passa: cosa stai leggendo? L'Apocalisse. Ma è un libro complicato? No, dice, semplicissimo. Come semplicissimo? Sì, Gesù vince. Cioè, nella sua semplicità, vedendo la visione d'insieme, aveva colto l'aspetto principale: la vittoria di Gesù, il fatto che alla fine Gesù vince, alla fine sarà tutto bello. Aveva colto questo, non si era spaccato la testa a vedere tutti i minimi particolari, aveva guardato l'insieme. E tante volte noi facciamo la stessa cosa, andiamo a scavare i cavilli e perdiamo l'insieme. E poi conclude, riprendendo il discorso iniziato alla fine del capitolo 9, quando... Qual era l'origine dell'idea di mandare in giro i discepoli? Aveva visto le persone stanche, oppresse, e adesso ritorna sullo stesso argomento. Dice, venite a me voi che siete affaticati e oppressi. Quindi c'è un invito a chi? Noi abbiamo spesso visto questo testo come fatica e stanchezza fisica. Non stava parlando solamente di quello, anche se questa è una estensione del concetto, ma c'era una stanchezza e un appesantimento nell'osservare tutti i rituali della legge. Per avere un rapporto con Dio bisogna fare un sacco di cose, si era caricati. Gesù rimprovera i farisei, gli scribi, perché caricavano le persone di pesi che neanche loro potevano portare. Dice, e c'erano le persone che erano oberate di cose che dovevano fare e fare e fare e fare. Dice, venite a me, siete appesantiti da rituali, da cerimoniali, schiacciati da regole, regoline, regolette, le famose 635, se non sbaglio, regole del buon ebreo. Non dovevi sgarrarne neanche una, perché sennò eri rovinato. 613, grazie. Ricordo che erano 600 rotti, ma non... però c'è il 3 c'era, non è il 30 genere, è il 13. Dice, siete appesantiti da cose che vi impediscono poi di andare avanti. La stessa cosa dice a Marta e a Maria, quando Marta dice, Gesù, di a Maria di darmi una mano, insomma, e Gesù dice, tu ti stai dando da fare per tante cose che non sono fondamentali. Quello è il concetto. E dice, anche voi siete stanchi, siete oppressi, e la stanchezza che noi abbiamo dipende tutto sommato da tre cose. L'appesantimento. Uno è dal peso oggettivo di quello che dobbiamo fare. Pensiamo anche soltanto a un esempio proprio pratico. Se dobbiamo portare un sacco di cemento, magari non riusciamo a portarlo se non, perché è troppo pesante, quindi siamo schiacciati dal sacco di cemento. Ma possiamo avere anche dei pesi leggeri. Prendiamo una bottiglia di vino, una bottiglia di vino siamo capaci di portarle tutti, no? Teniamo in mano una bottiglia di vino, ma quanto tempo dobbiamo tenere in mano la bottiglia di vino? Dopo un po' ci pesa anche la bottiglia di vino, anche se non pesa 50 kg come un sacco di cemento. Quindi c'è anche la durata di quello che stiamo facendo che ci può pesantire. Non soltanto il peso assoluto, ma anche da quanto tempo stiamo portando questo peso. E poi c'è un altro aspetto, l'utilità di quello che stiamo facendo. Il senso di quello che stiamo facendo. Cioè, quello che stiamo facendo può essere pesante, può essere leggero, ma il peso lo percepiamo in base all'utilità di quello che stiamo facendo. Se ci sembra una cosa inutile, anche un peso leggero ci sembra eccessivo, non serve, non vale la pena, ci stanchiamo subito. Se è qualcosa che riteniamo importante, che ci coinvolge, quel peso lo portiamo più facilmente, riusciamo ad andare avanti di più, ci stanchiamo ma andiamo avanti lo stesso perché ha un senso quello che stiamo facendo. Quindi venite a me voi che siete stanchi e oppressi e vi darò riposo. In che modo vi darò riposo? Caricandovi di un giogo. Bel riposo. È da notare questo. Vi darò riposo, quindi prendete su voi il mio giogo. Non dice, oh, adesso riposate e rilassate. No, prendete su voi il giogo, il concetto del lavoro, dell'essere legati, della sottomissione. Prendete su voi un altro carico. Non dice che non ci sarà carico, perché il mio giogo è dolce, il mio carico è leggero, non è che non ce n'è di carico. Vivere la vita cristiana non vuol dire non avere indicazioni, perché tanto siamo liberi, la libertà in Cristo, la grazia e tutte quelle cose giuste che noi conosciamo. Vuol dire vivere con delle indicazioni diverse che hanno un peso diverso perché le percepiamo in un modo diverso. Non è un'assenza di regole, non è un'anarchia. La vita cristiana. Faccio quello che voglio, secondo come voglio, come mi sento. No, prendete solo il mio gioco. Il mio gioco non è pesante perché lo condivido con voi. C'è il contrasto con le regole per seguire Gesù e un rapporto diverso per seguire Gesù. Un rapporto basato sull'amore, sulla grazia. È una vita che a volte può essere più impegnativa. Più impegnativa ancora. Prendersi cura di un bambino può stancare, stanca. Però se c'è differenza nella stanchezza che noi percepiamo, se è figlio nostro o se è di qualcun altro. Perché c'è un coinvolgimento diverso. C'è un senso diverso. Quando dobbiamo fare delle cose che ci sembrano completamente inutili, ci pesantiamo ancora di più. Quindi il riposo non è semplicemente nell'ozio, nel non fare niente, ma nel fare quelle cose che sono a nostra portata, che hanno un senso, che ci danno una soddisfazione al nostro rapporto con Dio. E quello è il riposo. Il fatto di fare quello che Dio vuole da noi. D'avere un senso, una prospettiva. Tante volte lo diciamo anche noi, no? Ma che senso ha fare queste cose qui? Magari le facciamo lo stesso, ma che senso ha? Infatti è una delle cose più abbruttenti che si vede a volte in qualche film, in qualche campo di prigionia, eccetera. Era il fare lavori che non avevano senso. Scava lì, fai delle buche e il giorno dopo riempila. Non c'è stimolo, non c'è. Già dopo due palate mi sono stancato, perché non ha nessun significato quello che sto facendo. Quindi facciamo qualche riflessione finale da quello che abbiamo visto insieme. Incominciamo a chiederci, Gesù abbiamo detto che non risponde ai discepoli di Giovanni con argomentazioni teologiche, ma con l'invito a considerare quello che vedevano. Possiamo farlo magari anche noi? Con chi ha dei dubbi? Possiamo dire, vieni a vedere le cose, oppure no? La nostra coerenza personale, familiare, ecclesiale c'è in modo tale da poter dire alle persone, vieni a vedere. Oppure è meglio che non vengano a vederci. Quindi, cos'è che dobbiamo cambiare? Il Signore ti libera. Vedrai che il Signore può liberarti da tutti i tuoi pesi. Possiamo dirgli, guarda noi, vieni a vedere. Il Signore ti può dare la sua gioia. Possiamo dirgli, vieni a vedere? A livello familiare, a livello personale, a livello di chiesa. Stiamo esprimendo quello. Possiamo invitare le persone a dire, vieni. Questa è la prima domanda che possiamo porci. E che cosa dovremmo cambiare? Personalmente? In modo particolare? Perché poi il cambiamento personale si ripercuote su tutto il resto. Quindi la prima domanda, chiediamoci, c'è qualcosa che devo cambiare in questo? Perché gli altri possano vedere, senza bisogno che parlo. Mi ricordo una ragazza che era in comunità con noi, che era venuta a fare un colloquio per decidere se entrare o no nella comunità di recupero mentre eravamo a Sermide. E dopo anni ci ha detto, io ho deciso di fermarmi, perché sono venuta qui, mi sono guardata intorno, ho visto l'ambiente, ho visto voi collaboratori, ragazze nel programma, eccetera. Vi ho guardato e ho detto, quello che hanno loro lo voglio avere anch'io. Aveva visto qualcosa di diverso, prima ancora che le parlassimo di tante cose. Aveva visto qualcosa, dice, lo voglio anch'io, non so che cos'è, non ho ancora capito che cos'è, però lo voglio. Seconda domanda, seconda riflessione. Giovanni conosceva la Bibbia e Gesù gli risponde in modo da che lui potesse mettere insieme le cose. Noi conosciamo la Bibbia, io conosco la Bibbia per poter valutare e interpretare in modo corretto quello che vedo? Oppure la conosco in maniera un po' superficiale e mi atteggio a teologo, difensore della fede per quei tre versetti che conosco? Ci sono tante persone, magari anche noi, che, ah no, la Bibbia dice che, e ci mettiamo a fare i grandi teologi, i grandi difensori della fede, perché conosciamo quel versetto. E poi, come abbiamo già fatto altre volte, magari chiediamo, ma la Bibbia l'hai letta almeno tutta? Tutta vuoi dire da inizio alla fine? Compresi i profeti? Eh no, però pensiamo di conoscere abbastanza bene da fare teologia e fare un sacco di cose senza conoscere la Bibbia. Allora, noi la conosciamo abbastanza per poter valutare quello che vediamo in un modo corretto. Gesù si fidava di Giovanni e quindi dice, voi andate a riferire quello che vedete, che poi Giovanni saprà trarne le conseguenze, perché sono sicuro che Giovanni conosce la Bibbia di allora nel modo corretto. E io cosa posso fare per cambiare su questo? Per leggere magari, studiare di più la Bibbia? E se magari dobbiamo farlo, poniamoci degli obiettivi pratici. Allora, quando? Come posso studiare di più la Bibbia? Come posso leggere di più la Bibbia? Quando? Dove? Quanto? Cosa? Con chi? Pratici. Sì, dovrei farlo. E sì, devo impegnarmi. Quando? Ha intenzione di incominciare. Quando hai intenzione di farlo? In che modo? Quanto tempo? Da solo? Con chi? Da dove cominci? Cominciamo a essere pratici, se no rimarremo sempre nell'ottica delle cose teoriche, nel dovremmo. Andiamo avanti. Sono una persona a cui non va mai bene nulla? Sempre pronto a criticare senza mai muovere un dito? Cerco tutti i difetti pur di non coinvolgermi? Mi hai visto che ci sono tante attività nella Chiesa. E la cellula no perché. No, l'evangelizzazione no perché. L'incontro serale no perché. E quell'altro è troppo presto, e quell'altro è troppo tardi, e la postazione d'inverno fa troppo freddo, e d'estate fa troppo caldo, e a me andrebbe bene da mezzanotte alle 2 di mattina, mentre è chiuso, non c'è nessuno. Proprio l'orario in cui andrebbe bene a me, non c'è l'incontro. E quante scuse. Non mi piace i nostri gusti. Non è fatto secondo come piacerebbe a me. Abbiamo tante scuse, non siamo d'accordo. E ci mettiamo a criticare dall'esterno. Facile farlo. È scomodo il posto. C'è il lavoro. È vero, tante volte c'è il lavoro. Ma pensiamoci bene. Tante cose che noi diciamo per non essere coinvolti sono delle ragioni o sono delle scuse? E oggi ho avuto una giornata pesante, mi sento stanco, può essere una ragione, è vero. Ma se al posto di andare all'incontro in chiesa ci avessero invitato a cena, cosa avremmo fatto? Dice, a cena sì, per andare in chiesa, tutto sommato, insomma, dai. Però questo, capite che non è la stanchezza diventa una scusa, non la ragione. Perché se io sono stanco morto non vado neanche a cena, se quella è la ragione. Ho fatto gli straordinari, magari qualcuno spera di poter fare almeno gli ordinari, ma ho fatto gli straordinari, ma li hai fatti per avere la scusa di non andare alla cellula? Perché tutto sommato, faccio straordinario, ho la scusa buona. È una scusa o una ragione? Chiediamocelo. Tante volte noi usiamo delle buone scuse che però non sono delle ragioni. Sono semplicemente dei palliativi. Un po' di fumo. E molto spesso tutti noi giochiamo, lo prendiamo come un gioco, ok, facciamo finta di crederci. No? Si instaura questo giochino, va bene, ok, facciamo finta di crederci, dice così, ok, va bene, non indaghiamo, lasciamo perdere. Quindi pensiamoci, quali scuse utilizzo per non coinvolgermi? Andiamo avanti. Quanto mi pesano le cose della Chiesa? Perché è collegata a quella di prima. Quanto ci pesano lo studio, la frequentazione, la preghiera, il coinvolgimento, l'evangelizzazione, gli incontri. Tutte queste cose sono un peso che noi ci portiamo dietro o un desiderio di farle? Stasera c'è la cellula. Sabato c'è la postazione. Oh. Venerdì pomeriggio sono al punto incontro. No, non ho voglia. Sono stanco. Ma cos'è che crea la stanchezza? Quello che per noi è un non senso? Sono un peso o un desiderio? Dovrebbero essere un desiderio. Essere coinvolti, esserne parte. Aspetta un attimo che scendo anch'io, mi metto anch'io nella fotografia. Voglio esserci anch'io nella foto. Dice no, scendere, no, correre, star lì, star vicino agli altri. non è il caso. Andare, mi ricordo, a Teen Street, andare a pregare con i ragazzi giù che hanno saltato fino adesso, che puzzano, sono sudati, andarli, mettergli la mano sulle spalle e pregare con loro. Mettere la mano sulle spalle a una persona sudata. No. Allora, meglio stare distanti, non coinvolgersi. Ci riposiamo nell'essere cristiani, cioè nel fare secondo Gesù, oppure siamo degli spettatori critici? Cosa siamo? Persone che agiscono per riposarsi, facendo le cose che il Signore vuole da noi. E se c'è qualcosa che il Signore non vuole, che non ci piace, che il Signore vuole da noi, sappiamo che il Signore vuole qualcosa da noi, ma non ci piace, non mi va, chiediamoci perché non mi va. Sì, lo so che dovrei fare, però mi scoccia. Chiediamoci perché mi scoccia, andiamo un pochino più in fondo. Perché mi scoccia? Forse c'è qualcosa che non va nel mio rapporto con Dio. Forse lo vedo in un modo sbagliato, lo vedo come un obbligo. Ma perché lo vedo come un obbligo? Se è qualcosa che piace a Dio. Forse c'è qualcosa che non va nel mio rapporto con Dio. Forse vengo in chiesa perché devo venire in chiesa, perché tutto sommato a me non interessa incontrarmi con gli altri davanti al Signore. E allora il venire in chiesa mi scoccia, è un peso, lo faccio perché devo farlo, ma non è un piacere. Ma allora il problema non è l'incontro di chiesa, il problema qual è? Il mio rapporto con Dio. È quello che devo andare a rivedere. Perché l'abbiamo letto due volte questa mattina. Ha letto Luca, ha letto Carla. Quanto è bello, piacevole che i fratelli dimorino insieme. La domenica mattina. Non di più. Mi raccomando. Non di più. Perché il martedì sera, il giovedì sera, altri incontri, allora non è più bello che i fratelli dimorino insieme. Allora abbiamo tutte le nostre cose. Non è più così bello. Perché? Chiediamocelo. A volte è il nostro rapporto con il Signore che deve essere un attimo rivisto. Signore, perdonaci per tutte quelle volte che vediamo degli obblighi e non un piacere nell'avere a che fare con te. Lo vediamo come un peso, il dover fare, mentre tu non vuoi che facciano le cose per dovere, ma per piacere, e questo dipende dal nostro rapporto con te. Dipende se ti abbiamo preso sul serio, dipende se noi ci siamo resi conto e continuiamo a renderci conto di chi eravamo, di cosa siamo adesso e di cosa tu hai fatto per noi. Perdonaci. Aiutaci a scrollarci di torno tutti quei pesi che ci portiamo dietro per gli obblighi delle cose che dobbiamo fare e rivedere quello che vuol dire seguire te. Rivedere la bellezza dell'essere insieme ad altri che hanno fatto la nostra stessa esperienza. Nell'essere insieme agli altri, perché è bello stare insieme a persone che vedono la vita come la vediamo noi, che erano perdute e sono state ritrovate. Padre, che lo Spirito Santo possa veramente farci vedere queste cose da profondo, perché proprio nel testo che abbiamo letto dice che noi non possiamo conoscerti a meno che non abbiamo una rivelazione tua. Ed è questo che voglio chiederti, che possiamo avere una rivelazione profonda tua, interiore, spirituale, e che questo possa portare a trasformare la nostra vita. Nel nome di Gesù te lo chiedo.